Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
È possibile avere qualcosa di meraviglioso, ma non riconoscere quanto è meraviglioso? Certo è possibile, e purtroppo succede molto spesso. Succede molto spesso che un uomo non riconosce il tesoro che ha nella moglie, una moglie non riconosce il tesoro che ha nel marito, genitori non riconoscono la benedizione dei figli, o i figli non riconoscono la grandezza e il privilegio di avere la famiglia che hanno. E questo è solo un inizio. Possiamo avere tante cose di meraviglioso e non riconoscere. Quanto facilmente togliamo gli occhi da quello che è di immenso valore per guardare altrove. Nel giardino di Eden, l'uomo e la donna, Adamo e la donna che poi ha preso il nome Eva, avevano tutto, ma dire avevano tutto non è dire abbastanza bene, perché avevano più di quanto abbiamo noi, ma molto più di quanto abbiamo noi, infinitamente di più di quello che abbiamo noi. Avevano una vita senza problemi, senza fatica, senza stanchezza, senza caldo, senza freddo, senza timore, senza cattiveria, senza tenebre. E poi più grande di quello? Avevano un rapporto diretto con Dio che potevano anche vedere. Lui veniva, parlava con loro. Avevano tutto, eppure ascoltando il serpente hanno scelto di guardare altrove e non guardare a Dio. Il serpente ha spinto loro, era scelto loro, ma lui spinse loro a credere la menzogna che ci fossero benedizioni ancora più grandi di quello che avevano. Ma non c'erano. Ma loro ci hanno creduto e così hanno smesso di guardare in Dio per la gioia, hanno cercato altrove che non c'era, quindi hanno perso questo, non c'era altrove e alla fine stavano male. Quanto è importante? Molto. Quanto è importante tenere i nostri occhi sulle benedizioni che abbiamo in Gesù Cristo? È fondamentale. Infatti, in realtà, quello che determina principalmente come stiamo, come stai, non è la situazione in cui ci troviamo, ma dipende da dove guardiamo e a che cosa stiamo pensando. Cioè, due persone possono trovarsi nella stessa situazione, una situazione difficile, e uno guardando a Dio può avere gioia e pace, e l'altro può essere amareggiato e stare male, avere timore, agitazione di cuore e tutto il resto, perché dipende da dove si guarda. Oggi vogliamo andare avanti nel nostro studio dell'epistola di Primo Giovanni. Siamo arrivati a capitolo 3, che è epistola ricca, e questo capitolo inizia con un'esortazione, un comandamento per noi di riconoscere la grandezza della nostra posizione in Cristo. Cioè inizia comandandoci, è come se uno dicesse ad un uomo il comandamento: considera quello che hai nella tua famiglia. Magari un uomo che non vede la benedizione che ha e quindi pensa ai problemi o questo, non pensa alla famiglia, e uno arriva, magari un giovane marito, e arriva suo padre, un buon uomo di Dio, che dice: figlio mio, guarda quello che hai. E qui Dio, tramite Giovanni, ci comanda a guardare a quello che abbiamo in Gesù Cristo, a chi siamo. E poi, dopo, ci dà un forte motivo per cui dobbiamo camminare in santità e purificarci. Quindi trovate con me 1 Giovanni capitolo 3, iniziando con versetto 1. In questo versetto c'è un comandamento di fermarci a guardare la grandezza della nostra salvezza in Gesù Cristo. Ascoltiamo quello che Dio ci dice tramite Giovanni. Leggo versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Quella parola vedete, prima di tutto, è un imperativo. Cosa vuol dire imperativo? Cos'è imperativo?
Comando.
Un comando, è un comandamento. Vedete. Poi la parola tradotto vedete qui dal greco non è solo vedere con gli occhi, ma notare. Prendere coscienza di questo fatto, tener conto di questo, registrare nella tua mente. Quindi Dio ci sta comandando a fermarci per considerare e notare e tenere in mente che cosa. Poi dice, vedete quale amore, e voglio notare la parola quale, è una parola, anche quella è una parola ricca, che non abbiamo uguale in italiano, è una parola, non è solo quale, o quello o quello, no, è quale grande, quale meraviglioso, si usa quando qualcosa è eccezionale. Quindi, vedete quanto è incredibile e meraviglioso che cosa? Che cosa dice il brano? Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. Quale amore? L'amore di Dio? Non ci sono parole. Efesini 3, 14 e 21, la famosa preghiera di Paolo che prega che Dio opererà miracolosamente in noi affinché possiamo comprendere con tutti i santi quali sia la lunghezza, la larghezza, la profondità e l'altezza dell'amore di Dio per noi in Cristo che supera la conoscenza. Vedete, notate quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Piccolo parentesi, la parola ha profuso veramente è la parola ha dato. E certo, ha dato una cosa gigantesca, ma il verbo è semplicemente dare. Considerate l'immensità dell'amore che il Padre ha dato a noi, facendoci chiamare figli di Dio. Ma prima di notare il fatto che siamo figli di Dio, che è grandissimo, è già compreso nel fatto che non dice vedete quale amore Dio ha profuso. No, non dice Dio. Cosa dice? Il Padre. Il Padre. Cioè pensate a questo. Il creatore di tutto, che con una parola ha creato tutto. Che lui dice la parola, cosa succede? Soprattutto. Sovrano su tutto, santissimo quel Dio, adesso, non prima, ma adesso in Gesù Cristo è Padre, non un Padre umano che ha tutte le sue mancanze, ma un Padre perfetto, con un amore che non possiamo concepire, con una costanza, con una potenza, con una saggezza per curarci e non manca mai nulla. Nessun padre umano riesce a amare così, riesce a curare così. Nessun padre umano ha quell'amore. Nessun padre umano ha quel potere di poter fare tutto per il figlio. Nessun padre umano sa cosa fare per il figlio. Ma Dio sì. Era il Padre per noi. Quando ci ha salvato, ci ha fatto diventare i suoi figli. E lui è diventato nostro padre. Oh, incredibile, incredibile. E perciò, vedete, notate quale immenso, incredibile amore che il Padre, grazie a Dio, ha dato a noi, ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Veramente figli di Dio. Voglio rileggere quel versetto insieme al versetto 2 perché Giovanni allarga questo argomento. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Adesso, in Gesù Cristo, noi siamo veramente, letteralmente, figli di Dio. Non è un titolo, è una realtà. Ma eravamo figli di ira. Eravamo, senza saperlo, figli di ira, dell'ira di Dio. Adesso siamo figli amati di Dio. Eppure, nonostante che siamo figli di Dio, il mondo, le persone intorno a noi, parenti, famiglia, amici, colleghi, vicini, non conoscono, non capiscono, non vedono che siamo figli di Dio. Una persona senza Cristo non riesce a capire veramente il fatto di essere un figlio di Dio. Il mondo non può conoscere che noi siamo figli di Dio perché il mondo non conosce Dio. Possono sapere di Dio, possono credere in Dio, nella sua esistenza, che Lui gestisce tutto, ma non conoscono Dio personalmente. Visto che non conoscono Dio personalmente, non riescono veramente a concepire il fatto che noi siamo figli di Dio. Intellettualmente sì, ma non vedono quello che è. Cioè, magari ci vedono come molto religiosi. Oh, io stimo la tua fede. Quante volte ho sentito qualcosa del genere? Ah, voi avete vera fede, io non ho quella fede. Oh, io non riesco a camminare come cammini tu, no? Ma sei diverso di quello che eri prima. Tante persone vengono salvate e le persone dicono, quanto sei cambiata? Vedono questo. Ma non riescono a capire che siamo figli di Dio. Non è la nostra fede che cambia le cose. Non è che abbiamo una nuova religione. No, siamo, Dio ci ha fatto diventare i suoi figli, togliendo il nostro peccato, adottandoci. Ma non riescono a capire questo, perché non conoscono Dio. Per loro Dio esiste ma è lontano, non lo conoscono personalmente. Perciò il concetto di essere figli in rapporto intimo, stretto con Dio, non riescono a concepire. Era estremamente importante per noi di capire che loro non capiscono. Perché è così importante per noi di veramente capire che loro non capiscono questo? Perché se io presumo in modo sbagliato, ah, ma loro devono capire, devono capire. Loro non capiscono. E così io sono frustrato, sono scoraggiato, sono perso di animo. Perché non capiscono? Perché non capiscono? Perché non possono. Primo Corinzi 2, cos'è, 14 o 15, quando dice l'uomo naturale non può comprendere le cose di Dio, dello Spirito, perché sono pazzia per lui. Quando io capisco che le persone senza Cristo non possono capire chi sono, il fatto che non capiscono non mi delude, perché so che no, non possono, come io non potevo. Allora, versetto 2 è molto importante, dichiara che siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato. Cosa vuol dire non è manifestato? Cosa vuol dire una cosa non è manifestato? Non è stato mostrato, ok? C'è una scatola chiusa e dico c'è qualcosa per te, ma non è ancora manifestato quello che è. E finché non si apre la scatola non si sa, ok? Allora, noi siamo figli di Dio, letteralmente siamo figli di Dio adesso in Cristo, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Cioè, parlando a noi che siamo salvati, Giovanni sta parlando a noi che siamo salvati per mezzo di Gesù Cristo, siamo già figli di Dio, Ma quando Cristo ritornerà, saremo trasformati. Dio ci farà diventare come Cristo. Il versetto usa la frase quando Egli sarà manifestato, Egli è Gesù Cristo. E questo sta descrivendo quando è che Gesù sarà manifestato, quando ritorna per giudicare il mondo ed ogni occhio lo vedrà. Infatti, in Apocalisse 1:7, parlando di Gesù Cristo sul ritorno, leggo: ecco, Egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà, affinché quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per Lui. Gesù ritornerà ed ogni persona in tutto il mondo lo vedranno. Lo vedrà, ogni persona. Cosa vuol dire per i ciechi? Non lo so, ma immagino che recupereranno la vista. Tutte le persone vedranno Gesù. Ma com'è possibile? La terra è una sfera, globo, e se Lui sta qui come lo vede? Non lo so, ma sarà così. Io non mi pongo problemi di quello che è troppo grande per me. Tutti lo vedranno, veramente. E così sarà manifestato al mondo. E quando il nostro brano dice, quando Egli sarà manifestato, sta parlando di quel momento. E la Bibbia ci spiega quello che succederà. Leggo di nuovo il nostro versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quando Gesù apparirà, saremo trasformati per essere simili a Lui, perché noi lo vedremo nella sua gloria, pienamente. Questa è una verità che troviamo ripetutamente. Per esempio, 1 Corinzi 15, un capitolo famoso. Leggo versetto 49 e poi 51, 2 e 3. 1 Corinzi 15. Adesso abbiamo un corpo terrestre, diventa un corpo celeste. Leggo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. 51. Ecco, io vi dico il mistero. Non tutti morremmo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità. E questo mortale rivesta l'immortalità. Questo brano lì sta dicendo che quando Cristo ritornerà saremo mutati, saremo trasformati in un batter d'occhio, subito, in un attimo saremo trasformati. E il nostro corpo mortale prenderà l'incorruttibilità. Il fatto che siamo figli di Dio non è visibile agli altri ancora, perché esternamente siamo uguali. Ma sarà pienamente visibile. Loro vedranno che il nostro corpo sarà trasformato in un corpo glorioso come quello di Gesù Cristo. In 2 Corinzi 3, 17-18. Ora, il Signore è lo Spirito. E dove è lo Spirito del Signore? Lì vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Anche quel brano dice che siamo trasformati nella stessa immagine di quello che è il Signore, di gloria in gloria. E saremo come Gesù Cristo, pieno di gloria. Capisco tutto quello? No. Romani 8 parla che saremo glorificati con Lui. E Romani 8, 28 a 30 dice che saremo conformati all'immagine di Gesù Cristo. Leggo quello, 28 a 30 di Romani. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano a bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quando Dio completerà la sua opera in noi, al ritorno di Gesù Cristo, saremo trasformati, saremo glorificati, saremo conformati all'immagine di Gesù Cristo. E la cosa più bella, non avremo mai nessuna tentazione, non potremo mai più cadere, vivremo senza peccare. Filippesi 3, 20 a 21, parla di Gesù che ritornerà e cosa farà quando ritornerà. Leggo Filippesi 3, 20 a 21, una speranza incredibile. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Anche qui, quando Gesù ritornerà, trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. In secondo Corinzi dice che il nostro uomo esteriore si fa disfacendo. E man mano che mi invecchio sento questo. Ed è vero, sento mia mamma che ha 91 anni e lei gli ultimi 2-3 anni si è rallentato molto, si sente molto l'età. E non sentiva fino a 87-8 anni, ma adesso comincia a sentire molto. È normale. E nel mio piccolo lo sento, ma io so quello che ci aspetta. Un corpo glorioso come quello di Gesù Cristo. Ora, noi abbiamo questo come meravigliosa promessa. Quindi noi siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio in Gesù Cristo, ma il mondo non riconosce quello che siamo. Ma quando Gesù ritornerà, quando sarà manifestato, saremo trasformati e allora tutti sapranno che noi siamo figli di Dio. Perché vedranno subito, immediatamente, Pietro, Giovanni e Giacomo sul monte di trasfigurazione hanno visto Gesù glorificato. L'Apostolo Giovanni in Apocalisse ha visto Gesù glorificato, non c'era dubbio. Sul corpo glorificato fu reso visibile a loro, hanno visto subito. Saremo trasformati. Allora, se pensiamo a questo, ed è importantissimo pensare a questo, per avere una prospettiva vera. Se pensiamo alla nostra speranza, una speranza certa, perché è stata comprata questa speranza con il sacrificio di Gesù Cristo. Se pensiamo a questa speranza di essere liberati dal nostro peccato totalmente, di essere trasformati in questo corpo debole, ad avere un corpo glorioso, stare nella presenza di Dio, purificati completamente. Non possiamo stare nella presenza di Dio se non siamo santificati. Se pensiamo a questo, ci darà profonda gioia. E se non hai gioia, ti dico, non stai guardando a quello che hai in Cristo. Forse, un altro motivo per non avere gioia, hai peccato che non hai confessato. Non puoi avere gioia se non riconosci e confessi i tuoi peccati. Ma tu puoi camminare in santità ma non guardare alle promesse e non avrai gioia. E quindi bisogna guardare a questo. La vera gioia non arriva dalle circostanze, arriva dalle promesse. I comandamenti di gioire, che in italiano vengono tradotti rallegratevi, in greco è gioite. Gioite in che cosa dice? Gioite, rallegratevi nel Signore. Non rallegratevi nelle vostre circostanze, rallegratevi nel Signore. Dove stai tu cercando la tua gioia? Nelle circostanze o nel Signore? Capire che sarà manifestato che siamo figli di Dio, sapere, capire che siamo figli di Dio. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Non solo ci spinge ad avere gioia, ma ci spinge anche ad essere pronti per il ritorno di Cristo. Ci spinge a santificarci. Ci spinge a camminare in santità, riconoscendo e abbandonando i nostri peccati. Ci spinge, come dice in questo brano, a purificarci. Voglio leggere il versetto 3. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Un piccolo parentesi. In 1 Giovanni troviamo 13 volte la parola chiunque. Chiunque. Cosa vuol dire chiunque? Cosa vuol dire chiunque? Vuol dire qualsiasi persona. In questo esempio vuol dire tutti coloro. Qualsiasi persona che ha questa speranza in Cristo, quindi tutti coloro che veramente hanno la salvezza, quindi chiunque ha questa speranza in Cristo purifica se stesso, come Egli è puro. Ogni vero credente purifica se stesso, perché è una prova di essere veramente salvato. Ogni vero credente, ogni persona che ha questa speranza in Cristo purifica se stesso, come Cristo è puro. Allora, purificare se stesso, quella frase, è un altro modo di dire camminare in santità. Vuol dire crescere in santità. Purificare vuol dire lavare, rendere sempre più puro. Allora, ricordate che abbiamo già visto in capitolo 1 di 1 Giovanni che ogni vero credente cammina nella luce, ma cade. Non cammina nelle tenebre, non cammina nel peccato, perché non è un vero credente, ma cade sì. E quindi, finché siamo in questo mondo, ci saranno cadute. Questo è molto chiaro, per quello che dobbiamo non negare il peccato in 1 Giovanni capitolo 1, ma dobbiamo confessarlo. Però un vero credente non rimane nel peccato, riconosce e confessa i suoi peccati, non nega, ma dichiara. Cosa vuol dire la parola confessare? Dichiarare la stessa cosa, omologia, la stessa cosa che dice Dio nel nostro peccato, diciamo noi. Lo dichiariamo quanto è grave, quanto siamo colpevoli e quanto ci aggrappiamo a Gesù Cristo. Quindi un frutto fondamentale della vera salvezza è che un vero credente riconosce il suo peccato, non si giustifica, non si scusa, ma dice: ho peccato, quello è il mio peccato, guardo a Cristo per il perdono. E Dio, visto che Gesù è andato alla croce per questo, è fedele, è giusto da perdonarci e da purificarci. Quindi quando dice chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, il modo principale di purificare noi stessi qual è? Confessando veramente i nostri peccati. Questo è come veniamo purificati. Se io non voglio vedere in pieno, ma io voglio migliorarmi, voglio impegnarmi, ma non voglio proprio dichiarare perché è troppo brutto, io posso impegnarmi quanto voglio, ma non crescerò nella santità, perché sto dando spazio al mio orgoglio e io non voglio proprio ammettere, assolutamente non davanti agli altri, i miei peccati. No, purificarmi vuol dire dichiarare i miei peccati senza scuse, senza giustificazione, dichiarare il mio peccato e guardare a Cristo per il perdono che Lui mi dà in quelle condizioni. Ma voglio pensare a questo perdono. I nostri peccati sono terribili davanti a un Dio santissimo. Ogni peccato è gravissimo davanti a Dio. Quando consideriamo la luce, Dio è luce. Ogni nostro peccato è tenebre. Ogni nostro peccato va contro Dio. Se tu pecchi, alcuni sono contro gli altri, alcuni meno, ma ogni peccato è contro Dio. Ogni peccato merita la condanna eterna, separazione eterna da Dio, la morte eterna. Eppure nel suo grande amore Dio ha pagato quel prezzo mandando il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, alla croce, punendo Gesù al posto di peccatori come noi. In Gesù Cristo, se confessiamo i nostri peccati e prendiamo la piena responsabilità, c'è pieno perdono. Il fatto del perdono non è un invito di continuare a peccare. Il fatto che c'è perdono non vuol dire che possiamo andare avanti a peccare. No. Quando Dio salva, non solo perdona, ma ci fa diventare figli. Ci dà un nuovo cuore che non vuole peccare, vuole seguire Dio. Se uno non ha cuore di voler camminare in santità, non è salvata quella persona. No, Dio non solo perdona e giustifica, ma dà un cuore nuovo, un cuore che vuole seguire Dio. E perciò il fatto del perdono non è un invito a continuare a peccare. È una chiamata alla santità. E perciò ogni vero credente, chi ha questa speranza in Cristo, si impegna a purificare se stesso. Vuol dire combattere i nostri peccati, confessare i nostri peccati, riconoscere i nostri peccati, odiare i nostri peccati. Vuol dire far morire ciò che in noi è terreno. Ricordate Colossesi capitolo 3? Veramente è molto simile a questo, perché qui abbiamo letto: chiunque ha questa speranza in Lui, la speranza del ritorno di Cristo e che saremo trasformati per stare con Lui sempre, chiunque ha questa speranza in Lui si purifica se stesso. Leggo Colossesi 3 e vedete quanto è simile. 3 da 1 a 7. Colossesi 3 da 1 a 7. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in esse. Avete visto quanto quel brano è proprio parallele al nostro? Parla di aspettare Cristo, pensare a quello, desiderare quello, perché quando apparirà saremo trasformati ad essere gloriosi come Lui. E perciò cosa facciamo? Chi vive così fa morire quello che in sé è ancora terreno. La stessa cosa che nel nostro brano dice: chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Quindi domanda a ciascuno che si chiama credente: stai combattendo contro i tuoi peccati? Soprattutto stai riconoscendo e confessando i tuoi peccati? Perché è quando confessiamo i nostri peccati che Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni peccato. Il confessare i nostri peccati è il modo principale per crescere nella santità. Stai vivendo così? E voglio menzionare le ultime parole di quel versetto 3. Leggo ancora versetto 3. E chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Dobbiamo purificarci con il metro di Gesù Cristo. Non dobbiamo confrontarci con gli altri. Allora, c'è un aspetto dove è buono confrontarci con gli altri. Dio, tramite Paolo, dice: imitate quelli che camminano bene. Allora, se ci sono dei credenti che camminano meglio di me, più vicino di Dio a me, certo voglio imitare loro in quel senso, ma quello che non dobbiamo mai fare è vedere, ma io non ho problemi con quello, e poi anche quei credenti lo fanno. Il metro non è quello che fanno quei credenti. Io posso trovare sempre dei credenti di nome, Dio sa se sono veramente o no, che fanno qualche comportamento che per Dio non va bene, ma che io vorrei fare nella carne. Ci sono figli stolti che dicono: ma loro possono fare, i loro genitori lasciano loro fare. Questo non bisogna fare, perché i loro genitori non ti amano come i tuoi genitori. I loro genitori non devono rispondere a Dio per voi, figli. Devono rispondere per i loro figli. E noi non dobbiamo guardare ad altri credenti che dicono: ma loro guardano quello, o fanno quello, o si comportano così, e loro sono buoni credenti. Lui è anche un pastore. Loro sono attivi nell'opera della Chiesa. Non vuol dire niente. Il metro non sono loro. Il metro è Gesù Cristo. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come? Come Gesù Cristo è puro. Questo è il nostro metro. Il santità è la santità di Gesù Cristo. Che vuol dire? Che vuol dire cosa? Che vuol dire ogni campo della vita. Vuol dire come parlo in casa con gli altri, come penso, come mi comporto, che autocontrollo ho sul mio corpo, come mi impegno in quello che faccio, cosa faccio quando ci sono ingiustizie, oltraggiato, così dice di Gesù, oltraggiato, non oltraggiava, ma si rimetteva nelle mani di Dio. Purificarmi, purificarci come Cristo è puro, vuol dire in ogni angolo della mia vita. Non posso avere tempo mio. Ah, sono stanco, adesso voglio un po' di tempo per me, che vuol dire che non sto lì a stare attento a quello che faccio. No! Non posso rilassarmi accendendo qualunque programma. Non posso rilassarmi perché, ma io ho fatto tanto, adesso ho tempo per me. Io posso riposarmi, ma non in modo che non è santissimo. Perché devo purificarmi in ogni cosa, come Gesù Cristo è puro in ogni cosa. La vera vita cristiana è una vita di santificazione. E senza la santificazione uno non è salvato, non vedrà Dio come Padre. Infatti dice in Ebrei 12:14, procacciate, quella parola forte di cercare con tutta la forza, procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, nessuno. Senza la santificazione, se uno dice di essere credente e non cresce veramente nella santificazione, non è credente. Oppure, devi dire, non so se sono credente, ma io devo cambiare strada. Infatti, voglio dirvi una cosa, se tu guardi te stesso e dici, no, guarda, ormai mi rendo conto che sono troppo così, troppo nel peccato, non arrenderti, ravvederti. Non arrenderti, ravvederti, perché Dio ama perdonare. Signore, da anni ho tenuto questo. Non dire, allora non sono salvato, dice, allora lo confesso finalmente, di cuore, e smetto di tenerlo nella mia vita. Grazie a Dio, tu puoi cambiare direzione dopo 30 anni, 40 anni, non importa. Tu puoi oggi dire, Signore, basta, Voglio confessare quello che ho tenuto da anni dentro, che non ho mai voluto confessare. E se lo fai, Dio ti perdonerà. Non devi dubitare la salvezza, devi ravvederti. Perché c'è il perdono in Gesù Cristo. C'è il perdono in Gesù Cristo. C'è molto ancora in questo meraviglioso capitolo, in questa meravigliosa epistola. Ma voglio solo rileggere i 3 versetti che abbiamo letto e pregare che queste verità possano restare nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. O che possiamo vedere, notare, considerare, pensare all'amore di Dio. Quale amore? Un amore così grande che Dio ha dato ciò che era più prezioso a Lui. Ha sacrificato tutto, mandando Gesù Cristo alla croce. Questo amore. Pensiamo a questo amore che ci ha fatto di passare da essere figli di ira ad essere figli di Dio. Il mondo non capisce questo ora, capiranno, perché quando Gesù Cristo apparirà, noi saremo trasformati ad essere come Cristo, a vivere per sempre con Dio. Avendo questa speranza, camminiamo in santità, confessando ogni peccato, aspettando il nostro Signore. Grazie a Dio, preghiamo. Padre, posso dire quello adesso? Posso veramente dire Padre? Io sono un figlio tuo per mezzo di Gesù Cristo e tanti di coloro che stanno qui sono figli tuoi veramente, figli amati, perché tu ci hai salvato. Tu ci hai adottato, tu ci hai perdonato in Gesù Cristo. Il mondo non capisce che siamo figli, ma siamo figli. E quando Gesù Cristo apparirà, quando sarà manifestato al mondo, tu ci trasformerai. E saremo simili a Lui e tutti lo vedranno e tutti sapranno che siamo veramente figli di Dio. Che grazia! E abbiamo questa viva speranza, ma per adesso dobbiamo aspettare. Ma mentre aspettiamo dobbiamo purificare noi stessi, che soprattutto vuol dire riconoscere e confessare ogni volta che pecchiamo, perché in Gesù Cristo c'è perdono e ci purifichi tu. Grazie per questa promessa meravigliosa, grazie per un Salvatore come Gesù Cristo. Opera che possiamo essere un popolo santo, alla tua gloria. In attesa di Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.